Sinceramente preferisco quello di prima perché mi appoggiavo meglio. Questo mi sembra un po' traballante. Allora, siamo arrivati al quarto capitolo della lettera agli Efesini e il titolo generale che ho messo, l'uomo nuovo in Cristo. Questo titolo è un po', comprende un po' tutta la parte del capitolo 4 in poi. Nuovi in Cristo. Grazie. Allora, dicevo che con il quarto capitolo siamo entrati nella sezione parenetica della lettera, come di solito fa l'Apostolo Paolo, fa seguire la parte, alla parte dottrinale, la parte pratica, esortativa. Questo anche per ricordarci di una cosa importante, che la salvezza, la nostra salvezza, non riguarda soltanto il futuro post mortem, ma è anche il presente. Tenete presente che la salvezza riguarda anche il nostro presente. E il traguardo di questa salvezza del presente è proprio questo, la creazione dell'uomo nuovo. L'etica dell'uomo nuovo è formulato, uso un termine tecnico, in forma parenetica, ossia esortativa. Perché? Dio esorta i suoi figli a essere ciò che possono essere in Cristo. Niente di più, ma niente di meno. È come se dicesse, guarda, tu puoi essere così. Percorri la strada per questo traguardo. Questa è un po' tutta le esortazioni che noi troviamo nelle lettere, in particolare di Paolo. In un versetto che precede il testo, che esamineremo stamattina, Paolo ha indicato la strada da percorrere, seguendo la verità con amore. Questo è il mio motto. Una frase che ho cercato sempre di fare mia e ho cercato sempre di esprimerla con la mia vita. Per fare il bene, la verità deve essere sempre immersa nell'amore. E ricordiamoci anche che la verità può ferire, può fare del male se non è immersa nell'amore. Non più come prima, sembra che sia il grido di battaglia. Leggiamo il testo. Questo dunque dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Andiamo alla prossima slide. I credenti ai quali è rivolta la lettera provenivano, per la maggior parte, forse tutti, dal paganesimo e i loro costumi erano quelli normali della società in cui vivevano, no? E io vorrei ricordarvi che il normale della società in cui uno vive, in cui noi viviamo, non è, lo sottolineo, il normale, ciò che è normale nella società in cui viviamo, non è la volontà di Dio, non è almeno sempre la volontà di Dio. Vogliamo ricordarcelo questo, perché di solito fanno tutti così, è normale che sia così. No! Come cristiani dobbiamo distanziarci da questo, prendere le distanze da questa normalità. L'orgoglio della città di Efeso, capitale della provincia romana di Asia, era il tempio dedicato ad Artemide, Diana per i romani, che era una delle sette meraviglie del mondo, talmente era bello e grande, forse era il più grande edificio del mondo di allora. Questo tempio e le funzioni in cui si svolgevano attiravano molti turisti, e la città di Efeso era veramente una città cosmopolita, una città molto vivace. Artemide era considerata la dea della fertilità ed era rappresentata con numerosi semi. Non ho voluto mettere le foto di queste statue perché sono un po' imbarazzanti. Ciò che si svolgeva all'interno dei loro culti era molto attrattivo, come possiamo pensare, specialmente per i maschietti. È probabile che le sacerdotesse sacre praticavano quello che è abbastanza normale a Corinto, poi era normale, la prostituzione sacra, dove l'atto sessuale rappresentava l'unione con il sacro. Da questa società provenivano i credenti di Efeso. L'imperativo che emerge dal brano è questo: non più come prima. Dovete prendere distanze da quello che eravate, da quello che è la società che vi circonda. Siamo esortati a non essere, pensare e fare quello che eravamo prima, anche noi, non soltanto gli Efesini. Anche noi veniamo da una società che non è certamente il modello di Dio. Di quello che eravamo prima di conoscere Gesù, prima di quella che è chiamata la nuova nascita. Per misurare, questa è una cosa che possiamo fare, per misurare il grado raggiunto della nostra santificazione, dovremmo porci questa domanda. Poniamoci questa domanda in questo momento. Quanto del modo di comportarsi del passato è rimasto attaccato alle nostre abitudini, al nostro modo di essere, al nostro modo di pensare? Quanto del vecchio uomo è rimasto in noi? È difficile aspettarsi una risposta perché sarebbe un esame piuttosto complicato. Per esempio, lo sappiamo che chi rimane, io so, vorrei tanto appoggiarmi, ho paura, chi rimane per esempio a lungo nell'immondizia, no? Provate a vivere una settimana in un cassonetto, no? Chiaro che l'odore poco gradevole dell'immondizia rimane addosso. E ci vuole parecchio sapone per togliere questo, saponette profumate. Allora, cerchiamo di capire questo. Siamo rimasti in mezzo all'immondizia, a quello che il mondo è, e quindi ci vuole tempo per togliere questo odore. Analizziamo un attimo insieme a Paolo il comportamento dei pagani. Allora, qual è il comportamento dei pagani? La denuncia di Paolo nei loro confronti è piuttosto dura, ma è chiara e diretta. Prima di iniziare la sua requisitoria, Paolo usa l'espressione ricordare che quello che sta dicendo non è la sua idea. Dice: questo dico e attesto nel Signore. Alla base del comportamento dei pagani, io vorrei farvi osservare che il termine pagani è improprio, perché il termine pagani è sorto nel IV secolo, quindi non poteva usarlo Paolo. Paolo usa un altro termine, etne, nelle vostre versioni c'erano gentili, no? Infatti le genti, i gentili. Comunque, pagani, tanto per ci rendiamo conto di quello che è il mondo che circondavano i credenti. La denuncia di Paolo è dura, ma forte, decisa, chiara e decisa. E prima di iniziare la sua requisitoria, dicevo, Paolo ha usato questa espressione che dobbiamo prendere sul serio, attesto nel Signore. Allora, dicevo che alla base del comportamento dei pagani c'era la vanità dei pensieri. E questa vanità dei pensieri è il naturale frutto della loro mente ottenebrata, una mente incapace di vedere la realtà della vita così com'è. Tutto questo li rende estranei alla vita di Dio. In altre parole, Paolo dice che essi sono al di fuori di ciò che Dio reputa giusto e buono. Paolo, sappiamo benissimo, usa gli stessi, più o meno gli stessi termini anche nella lettera ai Romani all'inizio. Nel mondo pagano o ateo c'è spesso questo pensiero che il credente è un infantile credulone lontano da quella che è la vera razionalità. Dall'illuminismo in poi il rifiuto di Dio, il rifiuto di credere a un'entità suprema, lontana dalla nostra realtà, è considerato da molti illustri pensatori un'azione intelligente. Dimentica Dio, dimostra così la tua intelligenza. Ora, illuminato dalla ragione, valuta tutto ciò che è legato al mondo spirituale una favola, un mito. Dio, l'anima, l'aldilà, è superstizione e pia illusione. Un esempio, un grande filosofo come Feuerbach così si esprime: Dio è la proiezione in cielo della nostra coscienza. Capito il pensiero? Dio è soltanto la proiezione in cielo. E un altro, prendendo ad esempio, penso perciò io sono, il cogito ergo sum di Cartesio, ha affermato: io credo perciò tu esisti. Tu esisti soltanto perché io ci credo. Bene. Questi pensieri sono stati considerati il più alto prodotto della mentalità, della mente umana, e hanno enormemente influenzato il pensiero dei teologi ammaliati proprio dal loro razionalismo. Paolo ha il coraggio che deriva dal suo sano rapporto con Dio, di denunciare come vani, inutili, vuoti i loro pensieri. Vuoti, senza una vera consistenza. Loro dicevano che i cristiani sono dei creduloni. Paolo dice no, guardate, che chi non ha una vera razionalità siete proprio voi. Purtroppo, però devo dire una cosa, miei cari, e lo dico abbracciando uno a uno ciascuno di voi. Nel mondo cristiano è presente un'idea simile e contrapposta. Il credente è colui che ha capito tutto della realtà e gli altri sono tutti dei deficienti. L'intelligenza di cui parla la scrittura, però, è sulle cose inerenti allo spirito, non alla materia, non alla realtà terrena. Non è però cosa da poco avere l'intelligenza sulle cose spirituali, permettetemi, una cosa che mi sembra enormemente superiore, avere la giusta cognizione della realtà spirituale, del destino eterno. Però non ci dobbiamo stupire se persone illustri, con un grado di intelligenza superiore al nostro, non sono in grado di comprendere nel giusto senso ciò che riguarda Dio e il mondo dello spirito. Non meravigliamoci, è così. Il peccato ha reso la loro mente ottenebrata, questa mente ottenebrata produce genera dei pensieri vuoti. Ricordiamo, riconoscenti, il dono che Dio ci ha fatto. Siamo ignoranti, ci metto io il primo, no? Qualcuno cantava un giorno sono il re degli ignoranti, no? Ma siamo ignoranti su molte cose, ma lo Spirito ci ha dato la capacità di comprendere le verità divine. Senza dimenticarci però questa verità, lo Spirito Santo non legge la Bibbia per noi. Non la legge, non la studia. Il suo compito è illuminarci sulla comprensione di ciò che leggiamo, di ciò che ascoltiamo, di ciò che studiamo. Questa verità Paolo la ricorda ai Corinzi, appunto, della loro... Cercate di mantenervi umili, infatti tra di voi dice guardate la vostra vocazione, non ci sono tra voi molti sapienti. Questo è vero per quanto riguarda tutto il resto che non riguarda Dio, capite? Possiamo anche, cioè, certamente tra i credenti c'è stata qualche mente induta, per carità, ce n'è stata più di una, però non è quello che è il dono di Dio per lo Spirito Santo. Siamo ignoranti su queste cose. Per esempio, se io mi mettessi le mani in un motore farei un disastro. Perché lo Spirito Santo non mi illumina su come è fatto un motore? O su come si costruisce un... Vabbè. Quindi hanno anche il cuore indurito. Cosa significa avere un cuore indurito? Si tratta di una metafora, chiaramente, che non riguarda la pompa che abbiamo qui, no? Che è così importante per la nostra vita biologica e che può essere anche cambiato senza che nulla succeda nella nostra personalità. Ricordo nel 67 quando Barnard ha fatto il primo trapianto del cuore. Quanti cristiani, quanti credenti, cosa succederà adesso? Cambierà la loro personalità, cambierà il loro modo di fare, cambierà il loro modo di... Chissà se riusciranno ancora a credere in Dio. Riusciamo a essere stupidi qualche volta, eh? Ammettiamolo, più di una volta. Il termine cuore, per esempio, è presente nella Bibbia oltre 700 in oltre 700 versetti. Ed è visto sempre come la sede dei sentimenti e dei pensieri, sia quelli cattivi sia quelli che buoni. Gesù che dice dal vostro cuore viene è immondizia. Però dice anche ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, eccetera. Quindi il cuore è semplicemente la sede dei nostri emozioni, dei nostri pensieri, che possono essere sia positivi sia negativi. Il cuore in pratica l'interiorità dell'uomo, la sua parte emotiva, spirituale. E quando troviamo scritto io darò a loro un medesimo cuore, metterò di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra, metterò un cuore di carne, gettate via da voi tutte le trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Poi ancora, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E tutto questo è un chiaro riferimento a quello che stiamo dicendo. L'uomo nuovo, cuore nuovo è l'uomo nuovo in Cristo. Avere un cuore indurito significa essere una persona dura, sia nella sfera intellettiva sia in quella emotiva. È una durezza che impedisce di avere giusti sentimenti, sia nei confronti di Dio che in quelli del prossimo. Il credente è delle volte severo nei giudizi e poco empatico. Questo mi dà fastidio, sinceramente. Quando vedo dei credenti che si ergono sempre a giudici nei confronti degli altri e con una durezza esprimono il loro pensiero, no, dico non ci siamo, non ci siamo. Dov'è l'empatia che noi possiamo avere con gli altri peccatori? La stessa empatia che Gesù aveva per i peccatori. Dov'è? Allora, una domanda a questo punto. Come sono la nostra intelligenza spirituale, il nostro cuore oggi? Quanto ci siamo allontanati dalla condizione, ripeto, in cui eravamo prima di conoscere Cristo? Quanto del vecchio modo di pensare e di reagire è rimasto in noi? Questo è il testo che dobbiamo fare oggi, magari facendo silenzio nel nostro cuore. Continua il discorso di Paolo. Conoscere Cristo, nel discorso di Paolo c'è perentorio questo ma. Ma voi, dopo aver fatto l'elenco che sarebbe ancora molto da scavare su quello che sono gli atteggiamenti dei pagani, ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Da lì dovete prendere distanze perché avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, di spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Attenzione, qui sta usando il tempo presente. Non dice il vecchio uomo che si corrompeva, ma anche adesso che c'è questo vecchio uomo dentro di noi, continua a corrompersi seguendo le passioni ingannatrici. Siate invece, dovete essere rinnovati nello spirito, nella vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato in immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Il verbo imparare, avete visto, è presente due volte, prima riguardo a Cristo, poi riguardo a noi. Ma la conoscenza di Cristo è il nuovo modo di, è alla base del nuovo modo di comportarsi, è alla base dell'essere l'uomo nuovo. Occorre specificare che cosa la Bibbia però intende per conoscere. Allora, non è semplice conoscenza teorica. Tutto parte da qui e non è da sottovalutare. Dio ci ha fatto dono della Bibbia perché noi potessimo conoscere ciò che è successo nel passato e prendere una decisione. La decisione di accettare il dono della salvezza proposto da Dio e attuato da Gesù prevede la comprensione della proposta divina. Il patto, no? C'è una proposta. L'accettazione o il rifiuto segue la comprensione di questo. Prima di tutto, conoscere è relazione. La Bibbia usa, lo sappiamo bene, no? La Bibbia conosce il verbo, usa il verbo conoscere per indicare una relazione. Il verbo è usato anche per il rapporto intimo tra l'uomo e la donna, no? E cosa significa? Cosa c'è di più coinvolgente di un rapporto sessuale tra un uomo e una donna? Coinvolgente. C'è poco sulla terra così. Allora, ecco, questo deve essere la vostra unione con Cristo. Coinvolgente, che coinvolge la sfera emotiva, la sfera fisica, tutto il vostro essere. Infatti è per questo che l'Apostolo Paolo a un certo punto paragonerà l'unione tra i coniugi con quella esistente tra Cristo e la Chiesa. Non dobbiamo scandalizzarci di questo. Nell'espressione imparato Cristo, infatti nell'originale non c'è conoscere, dice semplicemente avete imparato Cristo. Paolo afferma che tutto ciò che elenca sono semplici, non sono semplicemente degli, come dire, insegnamenti morali, non è questo, ma la conoscenza personale, intima di una persona, una conoscenza che ci conduce ad esclamare: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è l'uomo nuovo, Cristo che vive in me, non sono più io che vivo, ricordiamoci che sto facendo riferimento alla lettera ai Galati, che prima di questa espressione c'è un'altra, c'è una crocifissione. Ho crocifisso, eh? Perciò nel testo che stiamo esaminando, conoscere Gesù implica dare ascolto alla sua parola, essere da lui istruiti. Sapete una cosa, è una cosa che ho detto tante volte, ma che rimane sempre un po' un peso per me. Avere una sana dottrina ha poco valore se ciò che sappiamo non è vissuto nel quotidiano. Una domanda: per voi ha più valore ciò che agli occhi di Dio, ciò che una conoscenza maggiore delle verità, della dottrina, ma una poca adesione alla vita, o poca conoscenza e una maggiore adesione di questa alla nostra vita? Pensiamoci, abbiamo forse troppo peso a quello che è la conoscenza teorica e troppo poco peso a quello che è la conoscenza pratica. Il ma del versetto 20, che segna l'inizio del brano, pone in contrasto due modi di vivere. C'è un nuovo modo di essere davanti a noi. Come il nostro calendario segna il tempo prima di Cristo e dopo Cristo, anche il nostro calendario personale dovrebbe segnare questo: ciò che ero prima di Cristo, ciò che sono dopo di Cristo. Paolo elenca le esigenze di comportamento cristiano che la nuova vita in Cristo richiede. Il perciò del versetto 25 è una chiara richiesta. Paolo dice: ma non è così che dovete comportarvi, non è così che dovete. Perciò ricordatevi quello che avete imparato, quello che sapete, ora di metterlo in pratica. Dice: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa. Pensavo dicesse affinché avete qualche soldino in più in banca. La nostra logica penserebbe quello: lavorate, così avrete qualche soldino di più in banca. No, dice, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuno buona, ditela, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccia, ira, clamore, parola offensiva, ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato. Questo è il nuovo programma di vita. C'è una nuova vita da vivere e questo è il programma da seguire. Vogliamo leggerlo? Dice: bandita la menzogna. Sta parlando dei credenti, eh? Anche i credenti possono dire bugie in mille modi diversi. Adiratevi a non peccate. E come faccio? Come posso dire? Ma perché anche Dio si adira, no? Ma non pecca. Ossia, nella vostra ira, magari giusta come reazione a qualche cosa di sbagliato, non arrivate al punto di fare qualcosa di sbagliato. Non rubate, ma lavorate onestamente. Attenti alle parole. Se c'è qualche parola cattiva, morditi la lingua. Invece se c'è qualcuna parola buona, non chiudere la bocca, spalancala, spalanca la bocca, spalanca il cuore. Non rattristate lo Spirito Santo, non siate amari. Cosa vuol dire? Una cosa amara che cos'è? Una cosa un po'... non piace a molti. Le cose amare non piacciono a molti. Cerchiamo di essere dolci. Praticate il perdono anche qui. Su ognuno di questi punti si potrebbe parlare a lungo, no? Ma voglio soltanto elencarli e basta. Ma questo brano della lettera agli Efesini ci interroga. È come fare un esame in classe di fronte a queste cose. A che punto sono? L'esamino di stamattina. I compiti in classe è questo. Di fronte a questa prospettiva, di fronte a questo programma divino, a che punto sono? Confrontarsi con questo brano significa capire quanto cammino abbiamo fatto nella fede e quanto ne resta ancora da fare. C'è una commedia del grande Peppino di Filippo, forse l'ultima che ha scritta nel 73. Gli esami non finiscono mai, anche per noi. Ogni volta che ci mettiamo di fronte alla parola, ogni volta che siamo lì, che capiamo, che comprendiamo bene quello che Dio vuole, quello che Dio desidera da noi, ma non per Lui, per noi, è un esame al quale siamo sottoposti. Se facciamo con, sinceramente, con cognizione di causa, l'ascolto alla parola di Dio è un test. Sappiamo benissimo quello che dice Giacomo, è come uno specchio. È un test, è un esame. Guardati, dove sei? Paolo chiude il suo discorso, il suo pensiero, con queste parole, che un po' racchiude un po' tutto quello che ha detto. Siate imitatori di Dio. Come figli amati e camminate nell'amore. Quante volte ripeto questa parola, amore? Come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per voi in offerta e sacrificio a Dio. Quale profumo di odore soave. Questa sezione termina con questa esortazione conclusiva. Imitate Dio. Il come che è presente nel brano indica la pietra di paragone. Come? Gesù è il modello. C'è questa frase che mi fa riflettere e ritornare al pensiero di prima. Come odore soave. Per togliersi definitivamente il puzzo dell'immondizia che aveva permeato i nostri vestiti, la nostra pelle, la nostra carne, il puzzo del vecchio uomo è necessario, per togliere è necessario seguire, essere come Gesù. Desideriamo essere come Gesù. Desideri essere come Gesù. La strada è aperta, anche se lunga e difficile. Se stasera io andando a letto potrò dire con sincerità: oggi sono più simile a Gesù, vorrà dire che la mia giornata, la mia vita non è stata vissuta invano. Alla fine, imitare. Simpatica la scimmietta. Le scimmie hanno questa caratteristica di imitare la gestualità umana. Quanto sono buffe. Oppure che qualche volta imitiamo Dio come le scimmie. E infatti questa specifica di Paolo ci fa riflettere, imitatori come figli amati. Ossia dobbiamo renderci conto che siamo figli di Dio e che dobbiamo in qualche modo esprimere nella nostra vita, nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nei nostri atti, l'essenza di Dio, ciò che Dio è. Non come le scimmie, ma come figli amati. Allora cerchiamo di... Io riconosco che tante volte sono stato una scimmia, no? Con la mia religiosità ho cercato di imitare Dio. Quanto sono stato buffo, ma voglio essere fino in fondo un figlio di Dio che è lì davanti a quello che Lui è, che desidera da me, per cercare di renderlo operativo nella mia vita.